Racconti Calabri di Nino Princi.
La gente lo chiamava Colapisci, perché stava a mari come un pisci, d'undi veniva non sapia nessuno, forse era figlio di Luddio Nettuno. Un giorno a Cola un re faci chiamari, e Cola di Lumari un re veni, o Cola lume regno a scandagliari, sopra chi pedamento si sosteni. Colapisci curre va, vai e torno maestà, colapisci curre va, vai e torno maestà.
Terzo racconto, la terrazza. La terrazza sorge a circa 40.000 metri sul livello del mare. Alta è la casa, a spromonte intorno, aria finissima e gentile e fonde di essenza di aghi di pino la cassa toracica, che restituisce al mondo una rarefatta combustione di vapore e anima, la mia. Fantastico. Potrebbe essere una torre di avvistamento. Vedo il mare dalla montagna, la montagna dal mare, flotte magrebine con spreco di mezzelune. Immagino latrati di cani annunciare la resistenza, uomini, i miei vicini di casa, spingere le donne e i bambini verso i carri in partenza. Vedo eserciti improvvisati schierarsi in difesa del fortilizio. La vista regale mi consente di spaziare ben oltre il mare. Vedo l'arcipelago delle Eolie, vedo Stromboli e immagino i rigurgiti di lava piombare sulle teste degli assalitori e finirli. Proiettili minerali risucchiati da vortici di acqua sollevano titaniche creature marine che si rituffano in acqua tra le urla d'orrore. Memore dei racconti di mia madre, immagino Ulisse emergere dalle correnti dello stretto e ammansire un cavalluccio marino di proporzioni abnormi che nel mio immaginario è incontrovertibilmente Cariddi. In lontananza emerge anche Scilla dal suo antro negli abissi. Scilla, che per me è una sirena gigante alla quale attribuisco la responsabilità del maremoto su Messina provocato da un solo tuffo maldestro. Annoiato dal caldo, volgo lo sguardo attorno. Individuo sentieri lontani, diroccamenti settecenteschi, morfologie telluriche secolari, vegetazioni indistinte, umbratili. I miei occhi puntano un percorso asfaltato, la vista bivacca, assecondando il moto lento di un camioncino a distanze siderali. Un puntino azzurrognolo che piano piano assume una conformazione amica. È un'ape, è una lambretta. Il mezzo si muove in silenzio, un silenzio che legioni di stolti definirebbero irreale oppure ovattato, ma che è reale, e come. È il silenzio postprandiale, è la placida attesa dell'aria mite, è un indistinto menefreghismo dalla brutalità del mondo unito a casalinga, ordinaria, domestica stanchezza. Viaggia con calma lungo il sentiero asfaltato, lo seguo perdersi dietro alcune macchie di bosco e poi riapparire finché non comincio a notare altri particolari. Sul pianale ci sono le cassette di pomodoro. Ecco spiegato perché l'ape si trova laggiù in questo preciso giorno di fine agosto a quest'ora. Fa il suo ingresso nel paese, inosservata ma attesa, attesissima. Qualcuno mi tocca la spalla, è mia nonna. O i pomeriggio facima la conserva, rva lambretta. E a pozzo fare pure io? Sì, a po fare. Però a fare chiglio che ti dice moglie e tua mamma. Va bene. Scendiamo insieme nella sala da pranzo. Mia nonna prende il caffè insieme a mio nonno e a mia madre. Poi mio nonno si mette la paglietta e gli occhiali da sole e mi fa segno di seguirlo. Vieni con mia, cagliami e pigliami i pomodori. Mi serve aiuto per i cascetti. Mia madre mi sorride, sfottente. Vedo lei e mia nonna iniziare a trasfigurare la sala da pranzo, igienizzandola e allestendola come fosse una sala operatoria. Panni bianchi sul tavolo, una pentola enorme sopra il camino, su un treppiede. altre due pentole sopra i fornelli e una enorme quantità di bottiglie vuote, sterilizzate e tappi, bottiglie che in un'altra vita hanno accolto nettare di pesca e albicocca, barattoli di sottaceti, tutte le tipologie di vetro reperibili sul mercato, contenitori dalle forme più varie, oblunghi, tondi, tozzi, esagonali per accogliere Sua Maestà, la salsa di pomodoro. Scendiamo con mio nonno dal venditore di pomodori che ci aspetta in piedi come una sentinella. La faccia rossa è essa stessa un pomodoro oblungo, rossastro, congestionato dal caldo. La lambretta emana note amiche, conosciute, sono canzoni dialettali, chitarra e voce maschile, racconti di cantastorie. Stavolta il protagonista è Colapesce. Conosco la canzone, di mia madre la preferita. Accanto all'uomo pomodoro sta appeso un ragazzo che deve essere il suo aiutante. Sul pianale dell'ape ci sono una ventina di cassette ricoperte da foglie di basilico rigogliose. Accanto alle cassette una bilancia a stadera, con un unico braccio dal quale pende un solo piatto e una figura con una testa di donna che segnala il peso. Mio nonno dà un'occhiata al pianale e attacca «Buonasera, buonasera». «I pomodoro a como?» «A 650 lire o chilo, una cascetta va, faccio 5.000 lire e vi pigliate pure un po' di basilico». «A me pare un'acqua agnosi», dice mio nonno, che nel frattempo ne prende uno e comincia a tastarlo. «Ca ora ci vendi una decina di cascette la signora Rosa gli assù, tanto largo, in ci parsero buone, domandate in c'è io». Mio nonno punta di nuovo gli occhi verso il pomodoro che ha in mano, alza lo sguardo verso il balcone dove mia nonna svetta silenziosa asciugandosi le mani nel grembiule. «Che faccio?» «Pigliali», sentenzia mia nonna. «Piglian di sei». Dopo un secondo il venditore scarica le cassette e mio nonno rovista nelle tasche per pagare. «Ahmed, c'ha sinci cascetti. Ti chiami Ahmed?» Faccio io sospettoso. «Sì, e tu?» «Domenico, posso aiutarti a prendere le cassette?» «Sì, aiutami». Mi tornano in mente racconti che mamma faceva dei mori che venivano con le navi a rapirci e rapinarci e poi sparivano. Anche per questo raccontava: i nostri paesi sono stati costruiti in mezzo alle montagne in modo da non farci trovare. Chissà. Ahmed mi saluta con un sorriso e se ne va. Poi con mio nonno entriamo in casa e contiamo le cassette intontiti da un divino odore di basilico. In realtà non sono le prime a essere ospitate quest'anno nella nostra cucina, ce ne sono almeno altrettante, acquistate altrove, pronte per migrare dentro il vetro dopo accurata lavorazione. Risalgo sulla terrazza dove assisto alla preparazione dei contrafforti, due pannelli di legno posizionati a mo' di tetto spiovente, l'uno adagiato sull'altro. Ci sono almeno quattro composizioni uguali, mio nonno continua a piazzarne in giro, guardo verso il mare in questo cuore di pomeriggio, immagino puntini di navi avvicinarsi con grande lentezza. Abbiamo tutto il tempo per allestire l'opera di difesa buona a proteggerci dai proiettili lanciati con le catapulte o dalle frecce che sarebbero grondate a fiotti al tramonto. L'idea del tempo a disposizione mi conforta, ma per precauzione punto stromboli in lontananza e prego che ricopra di lava la flotta nemica o che emerga cariddi capace di inghiottire in un vortice le navi. Non ho comunque tempo per pensare, perché mio nonno mi chiama a lui. Piglia i pomodori, tagliali a due, poi mentili uno vicino all'altro, indicandomi uno dei pannelli a forma di tetto spiovente. Intuisco che questi ultimi servono dunque per far essiccare i pomodori che sarebbero stati poi messi sott'olio. Inizio quindi a spaccare i frutti rossi e sugosi e a riempire uno, due, tre, quattro, tutti i pannelli presenti nel terrazzo. Il fortilizio non ha più ragion d'essere. Adesso mi trovo al centro di un grande villaggio, un sistema di palafitte sul quale sembra correre un fiume. Mia nonna ci chiama. Calatica facimo un consu. Scendo con mio nonno di nuovo in sala da pranzo, dove c'è una festa di movimenti e odori. Prendo aglio, origano, olio, peperoncino, prezzemolo, menta. Sminuzzo tutto con un coltello su un grande tagliere. Arriva anche mia madre a dare una mano. «A menta no, a menta mentila all'ultimo, sana». Evito dunque di sminuzzare la menta e continuo ad allestire l'ornamento. Continuiamo poi il lavoro fino a quando non abbiamo una quantità adeguata di condimento. Alla squadra si aggiungono le mie due sorelle e iniziamo eliminando l'estremità del gambo, poi mettiamo tutto in una grande pentola che viene fatta bollire fino all'ingresso in scena del mostro, ossia la macchinetta per fare la salsa. Quindi inseriamo a turno il pomodoro nella sua pancia, fino a che non ci restituisce il sugo denso, facendolo colare in una grande giara. Con una brocca di plastica prendiamo il liquido e lo versiamo nelle bottiglie, che intanto mia sorella Eleonora allestisce guarnendole di peperoncino. La catena di montaggio procede così per ore. Mio nonno è l'ultimo anello, ha in mano una specie di tenaglia che serve per tappare le bottiglie. Le facciamo quindi bollire in una grande caddara fino a che non si sterilizzano. Dopo disponiamo l'esercito appena formato in un angolo. Sembra l'esercito di terracotta, sembra un'armata. Le sue fila aumentano sempre di più. Mia nonna lega un laccio intorno al collo delle bottiglie che hanno il peperoncino al loro interno. Eleonora non gradisce il piccante. L'odore di basilico e di pomodoro caldo continua a intontirci e durante una pausa salgo in terrazza per verificare la situazione. Mi avvicino alla ringhiera, da est a ovest e lungo tutta la parte di panorama che abbraccia il paese, vedo sottili vortici di fumo alzarsi in cielo come messaggi Navajo, immagini dell'incendio di una grande città. Codici arcaici fondati su un tacito accordo. L'estate finisce dove inizia la conserva. Guardo, sopraffatto dai fumi, oltre l'orizzonte. Saraceni non se ne vedono, sono già sbarcati ma non sono pirati. Guardo le palafitte, i pomodori hanno preso tutto il sole possibile. Nel frattempo fa capolino mio nonno. «Sa siccaro?» «E me pare che sì, ve ne bidi». Ne prende uno in mano, lo schiaccia, ne assaggia un po'. Su buoni, ora i coglime e consamo. Si tratta di pressare i pomodori nei barattoli e inserire gli ornamenti preparati prima insieme all'olio. L'operazione ci porta via alcune ore. Nei barattoli finisce di tutto. I volti visti e disegnati nel tagliere, il viaggio dell'uomo pomodoro, Ahmed il Moro, i sorrisi di mia madre, il laccio intorno alle bottiglie. A fine giornata io e mio nonno rimuoviamo le palafitte e la terrazza torna a essere quella che è sempre stata. Il tramonto offre adesso un sole pacifico che sembra avere assorbito i fumi emanati dalle caddare accese in paese. Rimango a osservare la traiettoria del sole prima che muoia. Mamma dice sempre che nelle sere chiare si vede il sole tuffarsi dritto nella bocca dello Stromboli. Lo vedo, il sole scivola lungo il crinale del vulcano, poi piano piano si tuffa nella voragine e quindi lentamente sparisce come inghiottito e inghiotte con sé la luce di questo giorno incantato. Indosso una maglia bianca e rossa, mi ci pulisco le mani, osservo la luce sparire, dissolversi, l'odore di basilico e le palafitte. «Tutto a posto?» mi dice mio nonno. «Sì». Si ritira. Rimango ancora solo a fissare il vulcano in fondo e i piccoli crateri delle caddare in paese esalare gli ultimi fumi. La luce dell'aria sta diventando bluastra e cominciano a sentirsi botti di festa. Salutano la Madonna perché domani è giorno di processione. Ancora fumi e vortici nel cielo, sembrano messaggi inviati al re del mondo. Dopo un po' emerge mia nonna con un pezzo di sapone in mano. «Vene e lavati che mangiamo». «Ma nonna, che combinavo con la pisci?» «Qui?» «Con la pisci, qua era?» «Domandi in chatto mamma, io sapeste fatti». Scendo giù, investito da un odore di pasta, basilico e pomodoro che satura discorsi e parole. Infatti il momento che ci prepara alla cena è quieto, indolente, taciturno. Mangiamo di gran lena. Eleonora si lamenta battendo i pugni sul tavolo perché a lei è capitato il suo col peperoncino. Mi inserisco nella conversazione, chiedendo a mia madre di colapesce. Dopo vado a trovare un libro dove è raccontata la storia, perché ora a memoria non me la ricordo bene, mi dice mia madre. Per lei è un invito a nozze, anche per le mie sorelle che smettono di mangiare e guardano la madre finire il piatto in 3 secondi e accendersi una sigaretta, non senza la riprovazione di mia nonna. Poi va a prendere il libro, ci sediamo tutti sul divano e attacca a leggere. Colapesce era un formidabile nuotatore di Messina, talmente bravo che riusciva a immergersi nel mare, farsi inghiottire da pesci giganteschi e poi squartarli dall'interno. E riusciva a immergersi fino agli abissi più neri e quando risaliva in superficie amava raccontare a tutti le meraviglie che aveva visto. Intere città, mostri marini, conchiglie dalle forme meravigliose e colori incantevoli. Una volta il re Federico II, venuto a conoscenza delle capacità del ragazzo, decise di incontrarlo e metterlo alla prova. Gettò dunque al largo dello stretto prima un anello, poi una coppa e poi una spada pesantissima, chiedendo a Colapesce di immergersi nel fondo dell'abisso per recuperarli. Colapesce si immerse per 3 volte e per 3 volte ritornò con gli oggetti affidati dal re ai flutti. Ma durante l'ultima di queste immersioni Colapesce tornò a galla con una brutta notizia. Per prendere la spada egli si era immerso così in fondo, ma così in fondo al mare, che era arrivato fino a vedere uno dei pilastri sui quali si reggeva la Sicilia. E si era accorto allora che questo pilastro si andava consumando, roso dal fuoco dell'Etna. La Sicilia rischiava di affondare nel mare. «Oh, che sventura!» disse il re piangendo e non sapendo come fare. Ma con la pesce trovò la soluzione. Si sarebbe immolato lui per la salvezza di tutti. Sarebbe sceso negli abissi e avrebbe sostenuto per sempre l'isola al posto del pilastro. Così si immerse e da allora, passando nello stretto dalla parte di Messina, è possibile sentire il lamento di quella pesce provenire dal fondo del mare. Siamo tutti e tre basiti. Mia sorella Maria domanda se nelle conchiglie si sente la voce di quella pesce. «Può darsi», dice mia mamma, «ma devi portarla vicino all'orecchio e ascoltare bene, perché sennò senti solo le onde». «E allora la prossima conchiglia che trovo nel mare ci proviamo», dice mia sorella. «Dopo cena andiamo a dormire, prendo sonno come se mi calassi negli abissi della Sicilia. Qualche giorno dopo torniamo a prendere altre cassette di pomodoro, le ultime della stagione, ma stavolta l'uomo pomodoro è da solo». «E onde Ahmed?» chiedo. «Ma non mi guarda nemmeno, intento come ad armeggiare con la stadera». Mi risponde comunque: «E tu come canuscia da Ahmed?» «E uvitti la giavota e mi aiutavo cioè sì mi cascetti». «E Ahmed sindi io, sindi tornai onde veniva». «E onde veniva?» «Du Marocco». «E onde o Marocco? Chi la già parte du mare?» «E per chi sindi io?» «Per chi ca sta avanti una baracca, venu con gli pomodoro e quando finisce sindi torna». «E per chi non ci facite una casa?» «L'uomo con la faccia da pomodoro punta prima a me e poi mio nonno, gelido. Mio nonno mi fa segno di fare silenzio». «E che faccio in tuo Marocco?» «E chissà, ci aspetta per mo crescere i pomodoro per l'anno prossimo. Mi volete sti pomodoro o no?» Mio nonno risponde che gliene servivano ancora altre 4 cassette, ma le voleva acquistare sempre allo stesso prezzo. «Ma vi fici la giovota io prezzo, io avverrissimi a fare prezzuchino». «E mia moglie non vuole, dice che i prezzi non avverrissero a cangiare da notte cui orno». «E vabbò, pigliate il bill, tanto oramai chiese sull'ultimi cascetti». Stavolta è tutto più faticoso senza l'aiuto di Ahmed. Ci impiego il doppio del tempo, ma pretendo di fare tutto da solo. Mentre andiamo via, l'uomo pomodoro ci saluta e rivolgendosi a mio nonno dice: «Mi raccomando però, guardate il bill a vostro nipoti». Mio nonno finge di non raccogliere, mi stringe la spalla. Torniamo a casa e ripetiamo il lavoro svolto in precedenza, ma con ritmi più lenti. In paese le caddare continuano a fumare, ma ho febbre di salire in terrazzo, ho febbre di vedere il vulcano, il Marocco. Ci sbrighiamo, tutto deve essere pronto entro il primo pomeriggio. L'orchestra di bottiglie di salsa è ormai schierata in perfetto ordine. I barattoli bassi davanti, quelli medi dietro e le bottiglie del succo di frutta in fondo. Accanto il coro di barattoli di pomodori secchi perfettamente lindi. Prima di salire in terrazza passo dalla stanza di mia sorella Eleonora e prendo un atlante. Una volta su contemplo il vulcano in fondo e penso che dietro deve esserci il Marocco in qualche modo. Identifico Stromboli in un punto tra la Calabria e la Sicilia nell'Atlante, quindi dietro il vulcano c'è ancora la Sicilia, dietro ancora ma molto indietro c'è il mare, poi l'Algeria e poi il Marocco. Anzi, dietro il vulcano sulla destra c'è mare e ancora mare e poi la Sardegna. Rifletto ancora e immagino che per doppiare il vulcano e poi raggiungere la Sicilia e il Marocco Ahmed abbia dovuto affrontare scille caridi, banchi di pesce spada affamati, i vortici, le reti, delle tornare, le tempeste. Lascio andare l'Atlante e attraverso le palafitte che fino a qualche ora prima avevano accolto i pomodori secchi. Il sole incendia le pareti e il pavimento di casa, giro in tondo e mi asciugo il sudore con la maglia bianca e rossa e mi coglie un leggero senso di vertigine. Torno di nuovo a guardare l'orizzonte, cercando un puntino minuscolo nell'infinito e sento dei botti che associo all'eruttazione del vulcano, che però rimane placido e indolente. Guardo verso il basso, dalla terrazza si vede la piazza che comincia a riempirsi di gente in mezzo a un rullare rapsodico di tamburi che annuncia qualcosa. Sono in tre, fanno un fracasso micidiale. Uno ha un tamburo grande a tracolla, altri due hanno dei rullanti di dimensioni quasi uguali. Camminano portandosi dietro una scia impressionante di bambini tra i quali distingo in lontananza alcuni miei amici. Ma è ciò che sta dietro di loro che mi impressiona. Due enormi pupi di legno dall'altezza di almeno 5 metri, umanoidi, rigidi. I loro corpi terminano alle ginocchia con due gambe umane. All'interno della cassa di legno che costituisce l'interno del corpo ci sono infatti uomini che sorreggono le strutture e che le fanno danzare conferendo ai pupi un aspetto sproporzionato ma anche marziale, vorticoso. Barcollano ma sono rigidi. Le due statue di legno sono vestite come un re e una regina medievali. La regina bionda con i capelli raccolti e l'uomo con i baffi moro, barcollano l'uno verso l'altro seguendo la rapsodia dei rullanti, attraversano così il paese ritmati da botti sparati in cielo. Mia mamma arriva correndo in terrazza, mi mette le mani sopra le spalle e dice: «I giganti, i giganti!» Continuo a guardare la coppia ballare, non ho mai visto delle teste così grandi, dei corpi così enormi. Il gigante maschio ha un mantello rosso che copre le teste dei bambini dietro, che ne fanno corrida, giocando al toro e al torero, mentre io alterno lo sguardo tra la danza e l'orizzonte, tra il mantello e Stromboli. Penso a Colapesce sepolto in mare che chiama, penso ad Ahmed che aspetta che la pianta cresca per poi tuffarsi in mare e tornare fino a qui, dietro la danza delle due statue, nel giro della corrida e circondato da una tenue nube di fumo e polvere da sparo. Spunta il lambrettaro, la sigaretta in bocca, fermo al lato della strada mentre guarda lo spettacolo, il volto rosso come il lembo del mantello, e ride, ride l'uomo pomodoro nel cuore rosso sangue del paese in festa. Torno giù in sala da pranzo, mio nonno era rimasto lì da solo accanto alla finestra. «Non ti piacciono i giganti?» mi dice. «No, ti fanno impressioni?» «Sì, non ti preoccupare, stai solo carta e legno». Lo guardo, deve essere mesto lo sguardo se lui si sente di chiamarmi a sé e dirmi: «Come i cristiani, ave cristiani fatti carne, ave cristiani fatti carta». La stanza è linda, silenziosa, siamo circondati da una platea di bottiglie di salsa. «La prossima conchiglia che trovo nel mare», penso. «La prossima conchiglia che trovo nel mare». Fine del racconto. Racconti Calabri è un libro uscito per la casa editrice Oedipus. Potete trovare altre narrazioni e saggi diversamente calabri nei libri La Calabria è un calzino sbagliato, L'idea di domani e La natura del servo, oltre al sito www.droldeguer.com, tutti percorsi interpretativi di questo universo simbolico territoriale di nome Calabria.
Colabisce sempre da maestà, maestà, su gnocca, maestà, maestà, su gnocca, su gnocca. Maestà, maestà, su gnocca, maestà.